Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Eh sì, com'è bello stare con voi, che siete innocenti, bambini, contenti. Ecco, anch'io ho un pronipote di 2 anni che è un capolavoro come voi. Ha giocato col pallone per un'ora, però, con i suoi cuginetti. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella, splendida mamma del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote padre Dolindo Ruotolo. E siamo alla spiegazione della 7ª istruzione. Il fine dell'uomo, il peccato originale, l'incarnazione del Verbo, Gesù Cristo. Allora abbiamo visto che purtroppo i nostri progenitori furono disubbidienti e furono andati via dal paradiso. In più, anche noi abbiamo perso tutti i beni che ci aveva destinato il Signore. Perché? E abbiamo spiegato, no, che un padrone dà al suo servo tutto quello che può fare nella sua casa, perché gli dice che se si comporterà bene avrà un bel titolo e anche un dono. Ma il servo non si comporta bene e quindi è privato delle proprietà che il padrone gli voleva dare. Ora, se questo servo ingrato ha un figliuolo, si potrà più chiamare principino? No, perché il titolo l'ha perduto. Si potrà chiamare ricco? No, perché le proprietà le ha perdute. E allora questo bambino, benché non abbia commesso una mancanza contro il re, per colpa del padre, nasce senza titolo e senza proprietà. Ebbene, si può dire che questa privazione sia indifferente? No, è una privazione che suppone una colpa e che lascia una macchia su tutta la famiglia di questo servo infedele. Adamo, peccando, privò la natura umana dei grandi privilegi che Dio gli aveva dati. E la natura umana, per tutti quelli che vennero o che vengono dopo di lui, nascono con una macchia, con una rovina ereditata dal nostro primo padre. Allora, vediamo il rimedio del peccato originale, l'incarnazione del Figlio di Dio. E che cosa significa incarnarsi? Se un uomo cade per terra, si spezza una gamba, può alzarsi da solo? No, ha bisogno di un altro più forte di lui, di un altro che si curvi per terra, quasi cada per terra con lui per rialzarlo. Se un uomo è caduto in un burrone ed è tutto soffocato dalle spine, e chi vuole salvarlo che deve fare? Deve scendere nel burrone, si deve pungere le mani con le spine pure lui. Un bambino ha fatto rompere un piatto prezioso e la mamma lo ha castigato. Per buona fortuna del bambino vi presento una zia molto buona, la quale dice: non fa niente, il piatto lo pago io. Per riparare la rovina fatta dal bambino, questa buona donna che cosa deve fare? Deve sborsare il denaro. E allora quale dolore sentirà nel ripararla? Sentirà dolore di tasca, perché sborsa il denaro. E se un uomo si carica del peso che ha fatto cadere un altro uomo, quale dolore sentirà? Appena si è caricato il peso sul capo, sentirà dolore di testa. Dunque, ragazzini miei, per riparare una rovina ci vogliono due cose. Primo, bisogna rendersi della medesima condizione dell'uomo rovinato. Secondo, bisogna saperla e poterla riparare. Terzo, bisogna soffrire personalmente le conseguenze di quella rovina. Sentite un po', l'altro giorno una donna fece cadere dal capo un canestro con le uova, piangeva perché aveva perduto il suo capitale. Un signore le ebbe pietà, si curvò per terra per raccoglierle e le diede una moneta per riparare a quel danno. Il signore quasi si equiparò alla condizione di quella donna e soffrì lui il danno pagando la moneta. Così la povera donna fu salvata dalla rovina che le era capitata. L'uomo caduto nel peccato non poteva più sollevarsi con le sue forze. Aveva perduto tutta la ricchezza spirituale e non poteva sborsare il prezzo del suo riscatto. Chi lo poteva salvare? Dio ne ebbe pietà e mandò il suo figliuolo divino sulla terra. Aveva creato l'uomo perché lo avesse glorificato in tutte le opere della creazione. L'uomo si era dimostrato inetto a questo ufficio nobilissimo e Dio mandò il suo figlio divino per supplirlo. Per salvarci il figlio di Dio doveva essere della nostra condizione, doveva subire le nostre miserie, doveva soffrire lui stesso i nostri danni. Ecco perché prese un'anima e un corpo come l'abbiamo noi e li terminò, li congiunse con la persona divina. Così si ridusse nella nostra condizione e non cessando di essere Dio, ci salvò con i meriti suoi infiniti. Gesù nacque da una Vergine purissima e immacolata, da Maria Santissima. Nacque per opera dello Spirito Santo. Non volle il concorso dell'uomo in questa nascita, perché l'uomo era pieno di peccato. Ma Dio stesso vivificò nel seno purissimo di Maria il corpo che doveva assumere. Fu vero uomo e si chiamò Gesù Cristo. Fu vero Dio, perché l'anima e il corpo erano stati terminati dalla persona divina. Sentite, bambini, se io voglio pulirvi le scarpe, che cosa devo fare? Mi devo curvare per terra. Sono un servo? Sì, lo sono. Ma sono un sacerdote? Questo fa la domanda padre Dolinto. Io sono uno stesso un sacerdote. Così Gesù Cristo fu vero uomo, perché prese un'anima e il corpo come l'abbiamo noi. Ma non cessò di essere vero Dio, perché il suo abbassamento fu una degnazione di infinita misericordia. Vediamo adesso in qual modo Gesù Cristo ci salvò. Una madre ha un piccolo bambino infermo. Lo abbandona forse a se stesso? No, ma lo cura con tutto l'amore del quale è capace una madre. Voi la vedete di notte curva sulla culla del bambino. La vedete di giorno affaccendata. Non si adorna, sembra diventata una serva. Ogni malanno del bambino diventa per la madre un dolore e un'umiliazione. Se il bambino si sporca, la mamma nel ripulirlo non si sporca pure lei? Se il bambino piange e non dorme, la mamma non è costretta a vegliare? Se la malattia rende irrequieto il ragazzo, se lo rende violento, la mamma non sarà tutta graffiata nel volto? Chi la vede ridotta così, senza sapere che è madre, dirà: ma questa donna è un po' stupida, potrebbe prendere questo bambino e farlo zittire castigandolo. Ma chissà che quella donna è madre, l'ammira e se ne commuove. Sentitemi bene, Gesù Cristo ci volle salvare, cioè volle liberarci dal peccato e dall'inferno e volle meritarci la gloria del paradiso. Egli, come mamma affettuosa, si ridusse nella nostra condizione e subì tutte le nostre miserie. Volle subire le miserie della nostra anima e agonizzò nell'orto degli ulivi. Volle subire le miserie dell'orgoglio e dell'invidia e fu perseguitato. Le miserie dell'interesse e fu venduto. Le miserie dell'ingiustizia e fu condannato, fu denutato, fu battuto, fu coronato di spine, fu crocifisso. Chi si mette a dividere due che si contrastano finisce per avere anche lui le botte. Così Gesù patì e morì per noi, perché pose sopra di sé tutte le nostre miserie. Fu per l'amore che portò a noi che soffrì tanto. Quanto gli dobbiamo essere grati per tutto quello che ha fatto per noi. Ogni dolore subito dalla mamma affettuosa diventa salute per il bambino infermo. Essa si sporca e il bambino si pulisce, e la veglia e il bambino riposa perché è cullato. Così ogni dolore di Gesù diventò per noi una riparazione e un merito di valore infinito. Gesù Cristo patì e morì in quanto Dio o in quanto uomo, patì e morì in quanto uomo, perché in quanto Dio non poteva né patire né morire. Quando il bambino infermo graffia la mamma, la graffia come mamma? No, perché la mamma lo vincerebbe. È la mamma che si fa graffiare, come se fosse diventato un giocattolo per il bambino infermo, che non capisce più perché ha la febbre alta. Dio è infinito e l'uomo è un piccolo verme. Gesù Cristo dunque, come Dio, non poteva subire le miserie umane. Egli si fece uomo proprio per ripararle. Il re che discende dalla carrozza per aiutare un poveretto che è caduto, non lo aiuta come re, ma come uomo caritatevole. Come re non potrebbe fare il servo agli altri, ma dovrebbe essere servito lui stesso. Adesso vediamo la risurrezione di Gesù Cristo e i nostri doveri verso Gesù Cristo. Avete mai visto un morto? È brutto, fa paura a solo vederlo. Può vivere un'altra volta uno che è morto? Non può vivere, va al camposanto. Perché si muore? Perché l'anima si separa dal corpo. Ora Gesù Cristo, quando morì, non si fece brutto, anzi era molto bello, perché tutto piace. Fu messo nel sepolcro, ma la divinità rimase col suo corpo. Egli dunque, per virtù propria, riunì la sua anima santa al corpo e lo fece novellamente rivivere al terzo giorno dalla sua morte. Com'era bello Gesù Cristo risuscitato! Aveva il volto risplendente e pieno di bontà e di dolcezza. Aveva le ferite delle mani, dei piedi e del costato per ricordare agli uomini quanto aveva fatto per loro. Si mostrò così vivente ancora per 40 giorni sopra la terra, dopo dei quali salì al cielo, dove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, cioè dove siede nella gloria più grande, anche come uomo. Gesù Cristo, quindi, in quanto Dio, sta in cielo, in terra e dappertutto. In quanto uomo, sta nel cielo e nella Santissima Eucaristia, dove si trova vivo e vero in anima, corpo, sangue e divinità. Gesù Cristo è il nostro Redentore, il nostro Padre, il nostro Dio, e noi dobbiamo amarlo assai. Se io gli facessi un regalo, mi vorreste più bene? Sì. E quanto amore non dovete a Gesù che ci ha dato il suo sangue, la sua vita e tutto se stesso? Chi non ama Gesù non è buono. Perché un cattivo dice brutte parole ai poliziotti? E perché li odia? Perché egli è di malavita e il poliziotto lo può carcerare. Se un uomo non rispetta Gesù Cristo, è segno che è cattivo. Se non lo ama, è segno che è un perfido. Amiamo assai Gesù Cristo, figli miei, e non gli diamo dispiaceri dopo che ha fatto tanto per noi. Amiamolo tanto come vero Dio, quanto come vero uomo, perché egli è il figliuolo di Dio incarnato. Adoriamo il suo cuore divino, perché con quel cuore ci ha amati tanto. E se lo vediamo non curato dagli altri, allora dobbiamo amarlo anche di più, affinché rimanga consolato dal nostro amore. Per amare Gesù dobbiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti. Dunque dobbiamo glorificarlo. Dobbiamo riceverlo spesso nella Santissima Eucaristia. Difendiamolo Gesù Cristo. E se qualcuno lo insulta, riprendiamolo severamente. Facciamo che egli solo regni nel nostro cuore e nelle nostre famiglie. Mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Grazie, mio Signore, grazie per il sole che splende ogni mattino e sveglia ogni bambino. Grazie, mio Signore. grazie per la luce che illumina i miei fiori, donandomi colori. Grazie, oh mio Signore.
Grazie, oh mio Signore.
Bambini cari, sto leggendo dalla Dottrina Cattolica spiegata da Don Dolindo Ruotolo, l'istruzione sul fine dell'uomo, il peccato originale e l'incarnazione del Verbo Gesù Cristo. Allora ricordiamo quello che abbiamo detto. Non siamo liberi, ma non per fare il male, sebbene per operare con perfezione. Se io dicessi: bambini miei, vediamo quello che sapete fare in questa stanza. Per pulirla, io vi lascio liberi. Certo, voi non vi mettereste a rompere i mobili e gli specchi. Secondo, noi siamo sulla terra di passaggio. Dobbiamo glorificare Dio nella nostra vita e poi goderlo eternamente nell'altra vita. Se un uomo impara tutta la scienza del mondo e ammassa ricchezze, non combina nulla quando perde l'anima sua. Terzo, servire Dio non significa pregare sempre, ma significa compiere esattamente i nostri doveri. Si capisce che i primi doveri sono quelli che abbiamo verso Dio. Le prime convenienze devono essere per il Signore. Se un uomo trascura Dio con la scusa che ha molti affari, dimostra di non capire che Dio è più importante di tutto. Quarto, ricordiamoci che nascemmo col peccato originale, che dobbiamo umiliarci spesso innanzi a Dio per questo. Quinto, Gesù Cristo ci salvò dal peccato con i suoi dolori e con la sua morte. Siamogli grati e amiamolo assai per tanti benefici che ci ha fatti. Ringraziamo Dio che Don Dolindo è così chiaro nel spiegarci la dottrina cattolica. Ora passo a leggervi la vita di un santo molto caro a tutti, e questo santo è Sant'Antonio di Padova. Il libro, che è una meraviglia, è stato scritto da padre Stefano Maria Manelli. Sant'Antonio di Padova è il santo del mondo intero. La cosa non si spiega, ma è così. Se ci sono, sono ben poche le parti della terra dove Sant'Antonio non è conosciuto e venerato. Per il resto, da tutti egli è conosciuto, dovunque c'è venerazione per lui, ed è conosciuto come il santo della carità, è venerato come il santo delle grazie. Allora noi possiamo scoprire un disegno, un progetto di Dio su questo santo. Un altro santo portentoso, San Giuseppe da Copertino, unico nei suoi voli estatici, diceva che Sant'Antonio è stato nominato in paradiso procuratore delle grazie. Questa, a conti fatti, resta l'unica vera spiegazione del culto e dell'amore a Sant'Antonio in tutto il mondo. Da Dio stesso egli è stato eletto procuratore delle grazie per tutti gli uomini della terra. E allora è particolarmente necessario avvicinarsi a questo santo, conoscerlo, venerarlo, amarlo e supplicarlo. A lui è stato dato di soccorrerci nei pericoli, di sostenerci nei travagli, di confortarci nel dolore, di ottenerci quando è necessario nei bisogni spirituali e temporali. E questo è molto importante. Allora chiediamoci: ma chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio non è di Padova e non è italiano. Sant'Antonio è figlio del popolo portoghese. Il Portogallo è la sua patria, Lisbona è la sua terra natale. A quei tempi Lisbona non era la capitale del Portogallo. Coimbra, una città più all'interno, era la capitale, residenza del re e del governo. Ma Lisbona era già la città più bella e più movimentata del Portogallo. La sua posizione sull'oceano Atlantico le meritò il titolo di regina dei mari. La sua bellezza panoramica è indiscutibile: il verde dei colli, l'azzurro del mare, i campanili e le torri, il fiume Tago, e il lungomare hanno un fascino che non è facile trovare in altre parti del mondo. Alla bellezza stupenda si aggiunge l'animazione, ripeto, alla bellezza stupenda si aggiunge l'animazione del porto e la vitalità del commercio che facevano di Lisbona la città più movimentata. Si era ancora lontani dai tempi dei celebri navigatori portoghesi che scopriranno nuove terre al di là dell'Atlantico. Era già grande comunque il prestigio di questa città che presto diventerà la capitale del Portogallo. 15 agosto 1195. Sant'Antonio nacque a Lisbona il 15 agosto 1195. Nacque nel giorno stupendo della solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo. Fortunato bambino, nascere in un giorno dedicato alla Madonna significa nascere in un giorno di grazie speciali. Benedetto particolarmente dalla Regina e madre di tutte le grazie. I genitori di Sant'Antonio erano veramente ricchi di fede. Alla nobile discendenza univano l'esemplarità di una vita cristiana non comune. Il papà svolgeva compiti importanti. La mamma era laboriosa e pissima. La famiglia Martins abitava in una bella casa vicino alla grande cattedrale dedicata alla Vergine Assunta. Un particolare gesto di fede della madre fu quello compiuto alla nascita del bimbo. La pia madre si fece trasportare al balcone e da qui, con il neonato fra le braccia, sollevato verso la cattedrale, offrì alla Madonna il primo frutto del suo seno. È un esempio stupendo questo. Tutte le mamme cristiane imparano a offrire i loro figli alla Madonna. Affidati a lei, i figli non potrebbero avere migliore protezione e assistenza. Secondo la tradizione furono 5 i figli in casa di Sant'Antonio, 3 maschi e 2 femmine. Sant'Antonio fu il primogenito. La bella e numerosa famiglia Martins, animata da un'intensa vita di fede, si presenta esemplare anche in questo, nel rispettare, anzi, nell'amare la fecondità del matrimonio. Non si può amare Dio e respingere la vita che Lui ci vuol donare. Il nostro Dio è Dio non dei morti ma dei vivi e ogni figlio è dono supremo di Dio. E non si comprende poi perché nelle nostre famiglie si rimandi il battesimo dei figli. A volte si fanno passare dei mesi, a volte si vuole aspettare che scelgano i figli stessi quando capiranno. Quale incoscienza da parte dei genitori. Ci si preoccupa di eliminare qualunque disturbo della salute fisica dei neonati, agendo senza rispettare affatto che essi capiscano o scelgano, e si trascura poi, con superficialità, di liberare i stessi figli da quella ferita orribile del peccato originale che li fa essere figli dell'ira, anziché figli di Dio in Cristo Gesù. E se per caso il bambino morisse senza battesimo, non ha forse detto Gesù che se non si rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo non si può entrare nel Regno dei Cieli? Quale grande responsabilità è quella di ritardare il battesimo dei neonati. Al battesimo celebrato nella cattedrale dell'Assunta di Lisbona, il bambino ricevette il nome di Fernando. Perché questo nome? Perché uno degli zii paterni era canonico di quella cattedrale e si chiamava Fernando. Soltanto in seguito, da frate, egli avrà il nuovo nome di Antonio, che passerà alla storia nell'albo dei santi. La prima parola, Maria. Un particolare delicato e significativo. La prima parola che la mamma insegnò al suo bimbo e che il piccolo Fernando riuscì a pronunciare fu il nome di Maria. Forse la mamma collegava diverse cose, insegnando al suo bambino questo nome santo di Maria, ossia la nascita del bimbo nel giorno mariano dell'Assunta, l'offerta del bimbo fatta da lei stessa alla Madonna dal vano del balcone che dava sulla cattedrale, il battesimo del bimbo celebrato nella cattedrale dedicata all'assunta. Forse la mamma, con una di quelle intuizioni misteriose che solo le mamme di solito hanno, coglieva in questi segni e coincidenze un progetto particolare della Madonna sul suo bambino. Certo è che questo bambino sarà uno dei capolavori più belli della Madonna in tutta la storia dei santi. La cura particolare che ella ha di Fernando fa presagire fin dall'inizio cose straordinarie di grazia e di virtù. E intanto la premura della mamma e del papà nell'educare santamente il piccolo Ferdinando dava frutti belli al cuore innocente del bimbo. Non ci sono che poche notizie. Si sa che nel fissare le immagini, e particolarmente quelle della Madonna, il bimbo rendeva ancora più luminosi i suoi occhi, già così puri. Cresceva nella preghiera con la spontaneità più naturale, perché pregava ogni giorno con i genitori. Si sa che i bimbi diventano ciò che vedono, e il piccolo Fernando aveva la grazia di vedere molti esempi di vita cristiana nei genitori. Vedeva il papà e la mamma pregare, li vedeva in chiesa partecipare alle celebrazioni liturgiche, li vedeva confessarsi spesso e comunicarsi, li sentiva parlare di Dio e della vita eterna, del peccato da evitare, delle virtù da conquistare. L'ambiente cristiano e gli esempi di virtù nella casa paterna costituirono la prima fondamentale e insostituibile formazione cristiana del piccolo Fernando. È importante questo messaggio della famiglia di Sant'Antonio a tutte le famiglie cristiane. Educate santamente i bambini e si avranno molti santi nella Chiesa. I bambini hanno il tesoro dell'innocenza battesimale che costituisce un potenziale di grazia capace di ogni virtù, eroismo e santità. I bambini sono aiuoli di fiori profumatissimi, ma che non sbocciano mai se le aiuole non vengono coltivate con cura, irrigate e protette giorno per giorno. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi concludiamo. Leggere la vita di Sant'Antonio di Padova scritta dal reverendo padre Stefano Maria Manelli. Gli uccellini nella stanza. Uno dei fioretti francescani ingentilisce ancor più l'infanzia dolce di Fernando. Amiamo riportarlo per il significato che esso ha, indicando luminosamente come il fanciullino cresceva nell'amore più puro e più spontaneo all'Eucaristia, alla Madonna e alla preghiera. Poco distante dalla città, Don Martino Buglioni aveva la sua villa di campagna. Il sole di giugno, limpido e caldo, maturava le bellissime messi. Ah, se non fosse stato per quei benedetti passeri, sempre pronti a calare giù dagli alberi e a far festa sulle spighe rigonfie. Ma Don Martino faceva una buona guardia Un giorno però doveva assentarsi dalla villa. «Ecco un mestiere per te, Fernando. Questo pomeriggio, mentre io vado in città, farai tu la guardia al grano. Sì, papà!» «Un bacino prima di partire. Far la guardia al grano va bene, ma a una certa ora Fernando era abituato tutti i giorni a recarsi in chiesa per una visita alla Madonna. Che fare?» «Ecco una buona ispirazione. Da un fischio e gli uccelli dagli alberi, invece di spaventarsi, eccoli avvicinarsi, svolazzargli intorno, posarglisi persino sul capo e sulle spalle, ed egli con candore: sentite, cari uccellini, io ora devo andare in chiesa, non sarebbe giusto che voi approfittaste della mia assenza per beccarvi il grano, venite con me, sarete allegri e contenti in casa mia, e poi verrò a richiamarvi. Ritorna alla villa, apre un grande stanzone, gli uccellini entrano e rinchiude la porta e se ne può andare liberamente in chiesa. Porta alla Madonna nella suola campestre un mazzo di papaveri, ranuncoli, margherite raccolte nei campi e gettandosi ai suoi piedi gli sembra di trascorrere istanti di paradiso. Intanto si fa piuttosto tardi, il babbo torna. Dov'è Fernando? Lo indovina. È la custodia del grano. Oh papà, ci ho pensato in altra maniera. Vieni a vedere. Apre la stanza e gli uccellini stanchi dell'attesa, svolazzando e cinguettando, si allontanano nel tramonto verso i loro nidi. E mi fermo. Vedete che bello, bambini. Sant'Antonio voleva andare dalla Madonna e la Madonna lo contenta, lo aiuta. Gli uccellini obbediscono e lui li chiude nella stanza e poi riaprirla e farli liberi, e intanto il grano non è stato toccato. E per quanto riguarda la Madonna, vi leggo una parte del fioretto del giorno che riportano le suore nella mia messa di qualche anno fa. Ha sfiorato con la mano il mio rosario. Nella cittadina di Frascati, a 21 chilometri da Roma, la Madonna ha voluto con un singolare prodigio, avvenuto il 23 febbraio 1949, dare segno della sua potenza e della sua materna misericordia. Il fatto prodigioso fu riferito da vari giornali e pubblicato con le attestazioni dei medici e di altri testimoni oculari nel bollettino mensile di Pompei. E la testimonianza è di Padre Sante Celani, cappellano dell'ospedale dove avvenne il prodigio. Analgisa di domenica era molto malata e purtroppo era grave, aveva anche un'alta febbre. Riceveva però ogni giorno la Santissima Eucaristia e per lunghi 5 mesi, tra tanti dolori, lei accettava le sofferenze. Ogni giorno tutti pensavano che dovesse essere l'ultimo giorno. I medici avevano detto che non aveva più possibilità di vivere. Nell'ultimo periodo della malattia, la paralisi si estese alla faccia e alla bocca. E però il 25 febbraio 1949, verso sera, per Frascati, si seppe che Adalgisa di Domenico era improvvisamente guarita. Allora questo sacerdote, avvertito dalle suore, va a trovarla e la trova seduta sul letto dove egli ogni mattina portava l'Eucaristia, e lei ad Adalgisa stava bene. Il sacerdote, quando si allontanava da quella casa, dice: io pensavo di non ritornarvi, non per benedire una viva ma una morta. Invece la Madonna concesse la grazia. La miracolata ci ha detto: erano le 16:30, la mamma era appena uscita e io mi accingevo a fare la novena alla Madonna di Pompei. Era la seconda che facevo e mi trovavo al terzo giorno. A un tratto ho sentito un lieve fruscio, poi un rumore di vesti. Mi sono voltata e lì ritta sulla porta la Madonna del Rosario di Pompei. Era tanto bella, vestita di rosso, al collo aveva una scollatura in argento con un fermaglio nel mezzo. Portava la corona del rosario nella mano sinistra e un manto azzurro le scendeva dalle spalle. Mi disse: alzati e cammina, si devota dei 15 sabati e recita ogni giorno 15 poste del Santo Rosario. Dopo la Madonna si è ritirata. Mi sentii un forte brivido per le membra. Mi accorsi che potevo muovermi. Mi alzai da sola, stavo bene. Cercai di chiamare qualcuno dalla finestra, ma non riuscii a farmi sentire. La mamma aveva lasciato sul tavolo un pezzo di pane. Lo mangiai con appetito. Quando venne mia sorella Irma, mi credette impazzita a vedermi in piedi. Poco dopo venne mamma e tutta la gente del vicinato. La Madonna ha sfiorato con la mano la mia corona del rosario. Voglio custodirla in una piccola urna. La Miracolata ora gode ottima salute, nonostante il grande afflusso di persone. Io sono andata a visitarla e l'hanno tenuta a parlare per ore e ore. Ogni mattina vado ad ascoltare la Santa Messa e a ricevere la Santa Comunione nella vicina cappella e le suore della carità. E ora, il nome stesso Rosario vuole esprimere nello stesso tempo il profumo delle rose e la grazia delle ghirlande, nome che, mentre indicatissimo per significare una devozione diretta a colei che giustamente è salutata mistica rosa del paradiso, sembra anche simboleggiare l'augurio delle gioie e delle ghirlande che Maria offre ai suoi fedeli. Queste sono parole di Leone XIII, Papa Leone XIII. E Papa Paolo VI dice: il rosario è catena di salvezza che pende dalle mani del Salvatore e della sua beatissima madre, e che indica dove scende a noi ogni grazia e dove deve salire da noi ogni speranza. Bambini, la Madonna apparve ad una malata e le sparse sul letto 15 biglietti e c'era scritto i 15 sabati alla Madonna del Rosario. Ora sono diventati 20, perché le poste del Rosario sono 20. E in questi 15 giorni, con questi primi 15 sabati, si recita il Rosario, si fa un po' di compagnia alla Madonna e si recita la novena alla Madonna. Bene, la Madonna risponde durante la novena, e questo lo diceva anche il professor Bruno Pavone, ma diceva che lui, quando faceva la novena alla Madonna e poi doveva affrontare gli esami, lui già intuiva che cosa gli avrebbero chiesto agli esami. E adesso il professor Bruno Pavone era primario ginecologo dell'ospedale di Santa Maria delle Grazie e San Giovanni Rotondo. Bene, bambini, raccomandatevi alla Madonna e sarete felici. Vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Ave Maria.